La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsiglia.
Puntualissimi alle 17.05 comincia la nostra cavalcata della settima ossessione, come ogni mercoledì a quest'ora sulle frequenze di Nova Radio. Buonasera a tutti voi in questo piovoso pomeriggio, almeno qui nel capoluogo toscano piove da ormai qualche ora, e quindi immagino anche la situazione sulle strade non solo di città ma anche insomma della provincia. Se ci state ascoltando dalle vostre autoradio, ecco, sappiate che per la prossima ora ci siamo noi, e quindi vi terremo compagnia in queste minuti di attesa del traffico cittadino. E un saluto ovviamente anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando dal podcast su Spotify, e che sono sempre molto di più, e quindi li ringrazio. Allora, oggi vi abbiamo confezionato una puntata molto ricca di cose, lo dico, è vero, tutte le settimane, ma questa in particolare lo è, anche piena di film molto interessanti che escono appunto questo fine settimana. Io direi di partire subito dal primo, ed è un film, pensate, atteso da ben 40 anni. Stiamo parlando del nuovo lavoro di Francis Ford Coppola, Megalopolis, che dopo un'anteprima che c'è stata un paio di giorni fa a Cinecittà, proprio alla presenza del regista 85enne, arriva oggi nelle sale con Nicole Pictures. È stato presentato anche diversi mesi fa al Festival di Cannes, dove ha avuto un'accoglienza diciamo molto accalorata, sia per chi lo ha definito un capolavoro sia per chi invece lo ha disprezzato totalmente. Ma insomma, questo è un po' il percorso, no, che cui si trovano ad affrontare film così importanti. Noi adesso ci ascoltiamo il trailer e poi ne parleremo con il nostro Jacopo Fioretti.
Non lasciate che l'oggi distrugga il per sempre.
Quando muore un impero, forse crolla in un solo terribile momento. No. No. Ma arriva un tempo in cui il suo popolo non crede più in esso.
Non lasciate che l'oggi distrugga il per sempre.
Signore e signori e bambini di tutte le età, benvenuti!
Questa società.
Allora, cominciamo con Jacopo Fioretti. Buonasera Jacopo, ciao.
Buonasera a tutti.
Buonasera, questa volta non da Spoleto ma direttamente da Roma, perché oggi comincia tra l'altro la Festa del Cinema di Roma, giusto?
Esatto, siamo qui dall'Auditorium, un parco della musica, come dicono quelli bravi,
non come i cialtroni, esatto, come noi, ecco.
Esattamente.
Dall'Auditorium, un parco della musica, e tra l'altro poi io la frequentavo ormai tanti anni or sono, prima si teneva tutto lì, adesso mi sa che è un po' più sparsa per la città di Roma.
Adesso hanno deciso di fare una festa popolare, quindi hanno coinvolto più location possibili per la gioia di tutti quanti noi.
Molto bene, molto bene, ecco. Poi ovviamente ci sarà modo, perché tra l'altro oggi inizia con, se non sbaglio, il film su Enrico Berlinguer con Elio Germano, diretto da Andrea Segre, che poi uscirà al cinema,
esatto,
il 31 ottobre. Tu l'hai già visto?
L'ho già visto.
L'hai già visto? Mi sa che non si può dire niente.
Non ne posso parlare perché embargo fino alle 7.
Embargo fino alle 7, quindi ancora due ore, non si può dire niente. Ti leggeremo sicuramente, poi eventualmente ne riparleremo, perché è un personaggio che da queste parti ovviamente ci sta anche molto al cuore, Enrico Berlinguer.
Assolutamente.
Esatto. Mi ricordo che nella scorsa edizione della settima ossessione parlammo tra l'altro di un film documentario, Gli ultimi giorni di Berlinguer, molto bello, e tra l'altro proprio in questi giorni è in programmazione su Sky Documentaries, quindi chi ha Sky recuperatelo, perché è veramente molto, molto bello, di Samuele Rossi, tra l'altro, regista toscano che saluto. Allora, invece noi siamo qui per parlare del film della settimana, che non può che essere appunto Megalopolis di Francis Ford Coppola. Nell'introduzione ho detto un film atteso da oltre 40 anni, perché era da tanto tempo che Francis Ford Coppola covava questo suo mega progetto super ambizioso, che però purtroppo nessuno ha voluto tirare fuori i soldi di tasca, come tra l'altro è capitato anche con un altro dei capolavori di Coppola, e lo ha ripetuto anche spesso in questi giorni in cui il regista si trovava a Roma per presentare il film. Devo dire anche molto disponibile, no? Nell'andare pure da Mare Venier, figuriamoci, che ha detto andate al cinema a vedere Metropolis.
Prendiamo un velo pietoso.
Vabbè, però è stato bellino quel coso. Io sono zio Ciccio, lei risponde, io sono zia Mara. Vabbè. Andiamo oltre e parliamo appunto di questo film. Io ho detto anche che a Cannes, dove è stato presentato in anteprima assoluta nel maggio scorso, ha completamente diviso in due la critica, sai, e di solito quando la critica si divide in questo modo vuol dire che comunque ci troviamo di fronte ad un film che ha qualcosa da dire.
Ha anche forse troppo da dire, in realtà. Bisogna sospendere un po' il giudizio. Questo è uno di quei film in cui non c'è voto, cioè c'è solo una presa di posizione, che può essere critica, può essere personale, e quindi gli si dà uno come gli si dà cinque, perché è un film eccessivo in ogni suo aspetto. Lo è nell'esasperazione di un modo di vivere professionale di un regista che ha 85 anni, ha creato il suo piccolo idillio con l'American Zoetrope per staccarsi dal circuito, quello commerciale di Hollywood, e cominciare a fare i film nella libertà creativa, più libertà creativa possibile, a far coniugare un'anima che vedeva il cinema come un'arte in grado di superare se stessa, perché questo è stato il modus operandi sempre di Coppola, con la vita terrena, che era quello che fondamentalmente era la politica ed era l'economia, e un sistema molto inconnaturato all'apparato sociale dell'America. Ecco, da questo parte Coppola, ma parte da questo come, sai, da tantissimi altri aspetti, sono anche della sua vita privata, perché c'è un uomo romantico, un uomo solo, un uomo che ha perso la moglie, perché la moglie di Coppola aveva una lunghissima malattia, è mancata un mese prima dell'anteprima di Cannes,
sì,
addirittura.
Sì, sì, sì.
Quindi è un film che ha l'ardire di prendere tutto quello che è l'idea cinematografica di Coppola, cioè Bigger Than Life, tutta la sua vita, il suo modo di fare cinema, e mettere tutto quanto in un film che parte da lontanissimo, perché parte, non vorrei dire una stupidaggine, ma addirittura da una visione che lui ebbe in quelli degli anni 30, che si chiama Il Grande Inganno, e altro fu un flop enorme, anche quello che già aveva l'idea, poi ripreso da Metropolis, di creare un nuovo mondo, una nuova realtà, una favola, che è il sottotitolo anche
esatto,
del film di
una favola di Francis Ford Coppola.
Quindi, vai. È un film che esonda i confini linguistici del cinema stesso, i confini filmici del cinema, e quindi è un film sbilanciato, è un film che per tanti versi è inaccettabile, ok, proprio inaccettabile, irricevibile, perché si perde, perché apre tante parentesi, perché immagina un futuro che fondamentalmente è purtroppo impossibile. Però è un film che ha tantissimo da dire e deve essere assolutamente visto da tutti quanti gli amanti del cinema, perché alza l'asticella, si pone delle domande, prova a esplorare nuove potenzialità. È un film che 30 anni fa sarebbe stato Quarto Potere, probabilmente.
Ecco.
Però sono passati 30 anni.
Quindi tu dici anche che è un film forse un po' fuori tempo massimo, vuol dire anche questo?
Ah, senza spoilerare troppo, questo è un film che con il tempo parla molto, è un film che si interroga sul futuro ed è molto speranzoso per il futuro, ed è un film che cerca di capire come il cinema può salvare dal tempo della vita corrente, come può dare un'altra opportunità, come può osservare la vita da un punto di vista privilegiato, ingannando, mischiando anche storie e mitos, perché poi si parte dalla storia del tradimento famoso di Catilina ad opera di Cesare, e si sovverte quella storia dell'antico impero romano per raccontare una cosa, una favola sul mondo moderno. E quindi c'è questa idea di frammentazione, lo so, è molto confusionario detto così, perché è un film veramente grande, però riflette su tante cose, tra cui la possibilità di raccontare un nuovo tempo e quindi un futuro altro rispetto a quello della vita reale.
E Tra l'altro, tu hai parlato del tempo, io mi ricordo che tra gli ultimi film che un po', devo dire, sono passati inosservati di Francis Ford Coppola, gli ultimi proprio in ordine di tempo che ha fatto. Uno mi ricordo che si chiamava Twixt, l'altro adesso però non mi sovviene il nome.
13 anni fa Twixt, è una cosa
sì,
di genere.
Sì, è roba del 2010-2011, quello di prima si chiamava Tetro, il terzultimo film. Erano film sul tempo anche quelli che si interrogavano, esatto, appunto sul trascorrere del tempo. Se non sbaglio, Tetro era stato presentato proprio lì alla Festa del Cinema di Roma, una delle prime edizioni, con con un'altra giovinezza, scusa, un'altra giovinezza del 2007, sì, perché poi magari molte volte pensiamo a Coppola, no? Uno degli ultimi film che magari ha fatto L'Uomo della Pioggia, ma in realtà ne ha fatti anche altri, no?
Che è un altro film sul tempo,
che è anche un altro film
sul tempo,
esatto, tratto dall'altro dal mio amato John Grisham, romanziere John Grisham, quando ancora scriveva, diciamo, dei libri all'altezza, se detto papale. E volevo dire anche del cast, no? Perché c'è un cast comunque, io penso che comunque ancora si faccia gara ad andare cioè quando Coppola magari ti chiama in un film, si risponde spesso presente, no? Visto anche il fior di cast che ha messo su, insomma, per Megalopolis, da Adam Driver, Shia LaBeouf, Giancarlo Esposito, fino addirittura ad un cameo, se non sbaglio,
c'è una grande Aubrey Plaza, un grande John Voight,
Lawrence Fishburne, Dustin Hoffman, appunto, insomma, un cast di primissimo livello, no?
Lasciami dire una cosa su questo, se posso.
Sì.
Come
certo.
Utilizza lui Adam Driver,
sì,
che è un attore che deve essere molto ridimensionato, perché sai, ha una voce impostata, è molto
sì,
potente, è molto
anche fisicamente, molto.
Esatto, lui lì dimostra di essere ancora un grande regista, un grande direttore di attori, perché riesce in un film del genere che è così eccessivo, riuscire a misurare il protagonista, che è anche la metafora, giustamente, no? Dei tanti sensi del film. È cosa molto complessa ed è una delle cose che mi è piaciuta di più del film, tra l'altro.
Ecco, volevo concludere questa parentesi su Megalopolis, che appunto esce nei cinema oggi con Eagle Pictures. Io su Facebook seguo un freelance, diciamo, che si chiama Carlo Righetti, non so se lo conosci, un giornalista, in cui dice, fa una sua riflessione su Megalopolis, ora è molto lunga, non mi metto a leggere, però dice alla fine: quelli che sono giorni, santi Dio, che stanno frantumandoci le palle con la solita menata del film imperfetto, sconnesso, folle, slegato, illogico, ma di cuore. Che ne pensi?
Io penso che vabbè, non lasciarmi commentare queste cose, allora, diciamo così.
C'è qualche trascorso con Righetti, scusa, non lo sapevo.
No, anzi, assolutamente, però diciamo, mi trovo d'accordo, cioè, d'accordo in questa critica che fa, diciamo. Allora, la cosa più importante, secondo me, la cosa per cui deve essere visto il film, è perché raramente si vede un film in cui un regista pensa che l'arte possa cambiare addirittura l'economia e il tessuto sociale di un paese intero come l'America.
Ecco, okay. Questo direi che può andare a chiosare il tuo discorso, devo dire.
Più che di cuore direi questo, cioè se il cuore intende questo sogno.
Certo, sì. Non vedo l'ora di vederlo, detto sinceramente, lo andrò a vedere di sicuro. Tra l'altro, il film, e qui lancio un assist visto che abbiamo ancora 2-3 minuti per parlare, insomma, un po' di quello che è stato il flop di Joker, Folie à Deux, e anche Megalopolis è andato incontro, diciamo, a un'accoglienza del poco tiepida al box office. Se non sbaglio, sono stati spesi 150-200 milioni di tasca propria a Coppola,
sì,
per produrre il film, e ne ha incassati a livello mondiale, mi pare, una roba come 20-30 milioni ancora per il momento.
Pensavo meno addirittura.
Sì, 10 milioni credo li abbia incassati soltanto appunto negli Stati Uniti. Forse sono andato un po' troppo oltre, ma ecco, diciamo forse poco sotto i 20 milioni di dollari per il momento. Ancora deve uscire in altri mercati, deve uscire in Italia, ma io non mi aspetto appunto faville dal box office per Megalopolis.
No, magari ma assolutamente
ci smentiremo e saremo tutti quanti contenti. Vabbè, però magari. Appunto, noi veniamo adesso da un quello che possiamo a tutti gli effetti a questo punto, oltre due settimane dall'uscita nel cinema, etichettare come il flop non solo dell'anno, ma probabilmente il flop del decennio, visto qual erano non solo le attese, ma anche i costi di produzione, no? Perché poi si basa tutto su quello, il successo. Se un film che costa 5 milioni di euro ne incassa 20, 30, vuol dire che possono aprire e stappare bottiglie di champagne. Quando il film invece ha costi molto elevati e ne incassa decisamente meno, anche se possono sembrare tanti, alla fine l'insuccesso si misura da questo. E devo dire che Joker, con i suoi timidi 55 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti, in Italia era partito bene, ma diciamo ha subito frenato, già con un crollo già nel secondo fine settimana, e probabilmente chiuderà tra gli 7 milioni e mezzo, ad essere generosi 8 milioni, se ci arriverà, di incasso totale. Ricordiamoci che il primo in Italia aveva chiuso a 30 milioni di euro, ed è notizia proprio di questi giorni che, pensate un po', nello stesso mese in cui Joker è andato al cinema, uscirà pure in digitale.
Sì, che è una sentenza di cassazione. È clamorosa questa cosa. Uscirà il 25 ottobre, però.
Uscirà il 25 ottobre, quindi esattamente tra una settimana.
Sì, tra una settimana. Incredibile.
Tra una settimana, venerdì 25 ottobre, uscirà Joker in digitale, e ovviamente sono state fatte tante lucubrazioni su questo insuccesso, se appunto è stata la critica, se è stato un passaparola che non ha funzionato, se sono stati i social che lo hanno attaccato. Devo dire, i social, insomma, i profili social, le pagine, i content creator, chiamali come vuoi, che l'hanno attaccato, devo dire, con veemenza, ferocemente e quant'altro. Quindi in un certo senso Megalopolis e Joker, lo chiedo anche a te, sono un po' le facce della stessa medaglia per quanto riguarda, perché anche il Joker ha avuto sì un'accoglienza molto tiepida e in alcuni casi devo dire feroce, però anche dall'altra c'è chi si spella le mani, ecco, parlando di questo film, dicendo che sarà il tempo poi a giudicarlo come le grandi opere.
E c'è una differenza di fondo, che Megalopolis è un film che ha un pregresso, come giustamente detto te, in cui non si è mai trovato un produttore, è stato sempre costantemente attaccato, e è stata anche una minaccia di non distribuirlo, sono state messe delle voci su Coppola stesso, sono anche attaccato in termini ignominiosi. Joker 2 è un film che probabilmente è sbagliato a livello commerciale, e lo stiamo vedendo anche da quello che è successo, da tutto quello che sta uscendo con la Warner, che ha scaricato completamente Phillips, i costi, cioè doveva incassare 450 milioni di dollari a livello cinematografico, di cinema, per arrivare in pareggio. Cioè parliamo di un'operazione enorme che è stata affossata, secondo me, proprio dall'operazione in sé, cioè dall'idea di fare un film che destrutturasse completamente il film precedente, che invece ha fatto un successo enorme. E quando tu vai a destrutturare, non a rinnegare, attenzione, a destrutturare, quindi a mettere il pubblico davanti all'analisi di tutto quel film lì che hanno così amato, che sono così probabilmente ossessionati, perché poi abbiamo visto tantissimi dai meme, persone che i cosplayer, è stato un fenomeno popolare. Quando vai a destrutturare quella roba lì, rischi tantissimo, ovviamente, se fai gli stessi passaggi come i festival.
Sì.
Questo è di voi, il festival di Venezia è stato un autogol incredibile, perché la critica lo ha disintegrato subito.
Sì. È vero, questo sono d'accordo con te.
Poi il musical, no? Proprio l'ideazione creativa è stata una cosa contro il pubblico quasi.
Sì, il fatto è che poi anche il trailer, i primi trailer soprattutto evitavano del tutto la parte musical, ecco.
Però se tu fai
un musical ci devi pure credere, nel senso, vero, magari non arriverai ad una fetta di pubblico, però insomma promuoverli. Mi ricordo anche il caso di Wonka, comunque film di tutt'altro tipo, sempre della Warner, completamente un musical dall'inizio alla fine, il cui trailer non si accennava neanche ad una canzone. E però ecco, ci salutiamo, non mi ricordo chi l'ha scritto a questa frase, però in parte ci possiamo anche trovare ci possiamo trovare d'accordo, quantomeno io, per quanto io appunto non sono stato tra coloro che hanno apprezzato questo secondo Joker.
Anche se a me è piaciuto più che a sì. te, diciamo.
Sì. No, infatti, diciamo, dicevo, io personalmente non sono stato tra gli estimatori di questo secondo Joker. C'è un profilo su Facebook, adesso non mi ricordo chi, sinceramente, ha scritto: forse il pubblico cercava Joker, ma si è ritrovato Arthur Fleck.
Ma è così, io sono d'accordissimo, è proprio questo. In questo senso, però, è un film fallito su un fallimento.
Vedo. Quindi ha centrato
giusto.
L'obiettivo. Esatto. In un certo senso, la quadratura del cerchio l'abbiamo trovata, caro Todd Phillips. Penso non gli tornerà la voglia, anche per come è finito poi, insomma, di parlare, di tornare su Joker, quantomeno
non
su questo Joker.
Non credo che sia il tuo pericolo, guarda.
Esatto. Va bene, allora, caro Jacopo, io ti auguro una buona festa del cinema, prima di tutto, e nella tua Roma, che ti rivede figliol prodigo in queste settimane, e casomai noi ci sentiamo anche la prossima settimana, dove magari potremo parlare di qualche film presente lì a Roma.
Se volete, io sono qua. Sono
grazie, come sempre, un abbraccio, ti leggiamo, continuiamo a leggere ovviamente su Movie Player.
Grazie mille,
ciao,
buon proseguimento.
Ciao. Allora, noi continuiamo a parlare delle uscite di questo fine settimana, archiviamo Megalopolis di Francis Ford Coppola, che esce oggi nelle sale con Eagle Pictures, per restare sempre negli Stati Uniti, entrare nel cuore degli Stati Uniti e andare alle origini di Donald Trump, perché domani, sempre proveniente dal Festival di Cannes, esce il film The Apprentice del regista iraniano Ali Abbasi, con Sebastian Stan nel ruolo proprio del giovane Donald Trump e Jeremy Strong nel ruolo invece di colui che in un certo senso lo ha formato, lo ha plasmato, lo ha fatto diventare quello che è oggi, ovvero non solo un imprenditore discutibile ovviamente, che ha avuto comunque dei successi, come sono arrivati appunto poi, quello non siamo noi a doverlo dire, e fino appunto ad arrivare alla presidenza degli Stati Uniti, Stati Uniti d'America. Quindi questo film, che esce domani con BIM Distribuzione, racconta proprio la genesi del supervillain, il super cattivo per eccezione, che sarebbe davvero un ottimo protagonista di un film, e invece è la realtà questa, è un personaggio reale di Donald Trump. Questo ce lo racconta il nostro Simone Fabrizio di A Wars Today, e in una clip registrata che ci ha gentilmente concesso. Ascoltiamoci quindi però prima qualche secondo di trailer e poi il contributo audio registrato di Simone Fabriziani su The Apprentice.
Ti chiami, bellezza?
Sono Donald Trump.
Molto piacere, Roy Cohn. Di cosa ti occupi, Donald?
L'affitto.
Chi è il sanguisuga?
Fattene!
La gente sceglie me perché io vinco.
La prima regola è la più semplice: attacca, attacca, attacca.
Sarà l'edificio più bello del paese. Del mondo. Sarà spettacolare.
È una nazione di uomini, non di leggi. Non preoccuparti di quello che la gente pensa di te.
Pensa di poter battere il governo?
Dopo essere stato presentato all'ultimo Festival di Cannes con un'accoglienza abbastanza tiepida e polarizzante, arriva finalmente nelle nostre sale da giovedì 17 ottobre The Apprentice, alle origini di Trump, il nuovo film diretto da Ali Abbasi, ovvero quell'autore che sempre a Cannes qualche anno fa portò quel thriller molto apprezzato intitolato Holy Spider. Di cosa parla The Apprentice? È il racconto di un giovanissimo Donald Trump che, rampollo appunto di una famiglia molto facoltosa negli Stati Uniti d'America, alla fine degli anni 70 inizia a farsi strada nella città di New York, cercando in qualche modo di realizzare un sogno che da sempre aveva nel cassetto, ovvero quello di diventare un grande imprenditore, un tycoon, e di trasformare la Grande Mela da una città che alla fine degli anni 70 era in totale decadenza ad un vero e proprio polo di rinascita industriale, sociale e culturale per l'intera America. La conoscenza fortuita con un avvocato molto enigmatico di nome Roy Cohn sarà la miccia che darà il via appunto alla scalata di Donald Trump nella società americana che conta veramente. Diretto da Ali Abbasi e scritto da Gabriel Sherman, che appunto trae una sceneggiatura originale che si ispira solamente ai veri eventi che hanno portato appunto all'amicizia significativa tra Donald Trump e Roy Cohn, The Apprentice è un film di cui probabilmente sentiremo molto parlare nei prossimi mesi, un po' perché le elezioni americane del mese di novembre riporteranno a galla ovviamente questo film, che già è controverso e già è stato pubblicamente dileggiato dallo stesso Donald Trump, ma anche perché è sorretto non soltanto da una regia molto solida, da una sceneggiatura abbastanza tesa e brillante, ma da un duetto di interpretazioni veramente interessanti. A vestire i panni del giovane Donald Trump è un sempre più sorprendente Sebastian Stan, che quest'anno ritorneremo a vedere al cinema anche con un altro film completamente differente, che è A Different Man di A24, che è stato presentato al Sundance all'inizio di quest'anno e che già sta facendo parlare di nomination, possibile nomination agli Oscar per Sebastian Stan, e da Jeremy Strong, che qui veste i panni del mefistofelico avvocato Roy Cohn. Anche qui Jeremy Strong, che è un grande interprete di teatro e televisione americana, vincitore di un Emmy recentemente negli ultimi anni per l'ultima stagione di Succession, una delle serie televisive più apprezzate degli ultimi decenni probabilmente, che qui si conferma anche grande interprete cinematografico e che potrebbe ottenere una nomination agli Oscar, la sua prima nomination agli Oscar come attore non protagonista. Un film da tenere d'occhio che arriverà nelle sale giovedì 17 ottobre con la distribuzione di BIM.
Mi chiamo Francesco della Morte. Sono il custode del cimitero di Buffalo. Non so come è cominciata l'epidemia. So solo che alcuni cadaveri, non tutti per fortuna, entro 7 giorni dal decesso, di notte si risvegliano e diventano morti che camminano. Io li chiamo ritornanti. Anche se non capisco perché abbiano tanta voglia di ritornare.
Allora, ancora in diretta con noi alla settima sessione alle 17.32, ricordo anche il nostro numero di telefono qualora vogliate interagire con noi, cioè il numero WhatsApp dove potete scriverci, potete raccontarci che cosa andate a vedere al cinema questo fine settimana, che cosa avete visto, le vostre opinioni al 366-1014-094, mandateci pure anche delle note audio, le facciamo sicuramente ascoltare. Noi continuiamo appunto il nostro viaggio all'interno delle uscite del fine settimana. Già nelle sale è uscito un film che quest'anno compie 30 anni e per l'occasione è tornato appunto nelle sale in una versione restaurata. Ma prima vado a salutare una new entry nel nostro parterre di ospiti che è Giacomo Sambella Lenzi. Buonasera Giacomo.
Ciao, ciao, piacere. Un piacere essere qui soprattutto.
Ciao, ciao, piacere mio di averti con noi alla settima sessione in questa sesta puntata. E io ti ho contattato, innanzitutto ti volevo presentarti, insomma tu sei hai una pagina, diciamo, Instagram molto, anche molto seguita, dove racconti anche delle curiosità legate al mondo del cinema, poi sei anche ovviamente un critico, scrivi su ScreenWorld, giusto? Anche altri siti?
Sì, scrivo su ScreenWorld, NSS Magazine, ho scritto un po' in giro per tutta Italia e sono l'host di Super 8, che è il podcast di Chuck Club.
Ecco, perfetto.
Che immagino in diversi conoscano.
Conosciamo, certo. I nostri colleghi, possiamo dire, di podcast. Ti ho contattato perché parliamo di un film appunto tornato nelle sale grazie a Cechi Gori Home Video, che ha anche una distribuzione appunto nelle sale soprattutto per i film che vengono restaurati. E, sto parlando del film Della morte dell'amore, un film italiano del 1994 diretto da Michele Soavi, tratto dall'omonimo romanzo di Tiziano Sclavi, che per molti, e io voglio partire proprio da qua perché per molti è stato diciamo l'inganno di tutto, insomma, soprattutto di quando uscì il film, che non è, vogliamo dire una volta per tutte, un film, il film su Dylan Dog, nonostante poi ci siano una serie di collegamenti, a cominciare proprio dall'autore, che è Tiziano Sclavi. Rupert Everett e Anna Falchi erano i protagonisti, però no, lascio la parola a te per portarci in queste atmosfere gotiche, per farci riscoprire e far scoprire a chi non l'ha visto queste atmosfere grotiche, un po' horror, ma molto artigianali, come era il cinema, soprattutto a quell'epoca lì, quando ancora scarseggiavano gli effetti speciali. A te la parola.
Allora, anzitutto, cioè, è vero, non è il film su Dylan Dog, cioè il grande inganno c'è stato effettivamente, più che altro percepito dalla parte del pubblico, ma ad oggi è comunque il miglior film su Dylan Dog che abbiamo avuto, nel senso che purtroppo abbiamo avuto la parentesi americana del 2011, stiamo ancora aspettando la serie con James Wan come produttore esecutivo, che probabilmente è ancora in lavorazione, ma di cui abbiamo poche notizie. Però sì, allora, all'epoca si creò questo gigantesco cortocircuito per una serie di motivi. Anzitutto perché, come dici giustamente tu, l'autore sostanzialmente è lo stesso, nel senso che Tiziano Sclavi, come sappiamo, nell'86 crea Dylan Dog, e il romanzo da cui è tratto Della morte dell'amore è effettivamente a tutti gli effetti oltre ad essere un romanzo di Tiziano Sclavi, ha molto in comune. Ma perché? Prima di tutto perché il romanzo in realtà Tiziano Sclavi lo scrive nell'83, cioè 3 anni prima della creazione di Dylan Dog. Però, e qui nasce il primo cortocircuito, il libro esce nel 91, quindi in piena Dylan Dog mania. In piena Dylan Dog mania viene ritirato fuori questo romanzo e viene deciso di pubblicarlo per cercare un po' di grattare sostanzialmente, di andare un po' a monetizzare sulla cosa. E l'altro gigantesco cortocircuito è chiaramente Rupert Everett, che come sappiamo è il modello per il volto di Dylan, e incredibilmente quando si arriva alla produzione Della morte dell'amore gli viene proposto il ruolo e lui incredibilmente accetta, perché comunque Rupert Everett non era, cioè, è esattamente a metà il periodo in cui fa Della morte dell'amore tra le due fasi più brillanti della sua carriera, ma era comunque una star europea.
Sì, diciamo con la metà degli anni 90 l'hanno visto davvero protagonista di diversi film, poi qualche anno dopo, se non sbaglio, arrivò anche Il matrimonio del mio migliore amico a sancire il successo di Everett.
E quindi il primo cortocircuito, cioè questo doppio cortocircuito si crea proprio lì. In più bisogna pensare che Della morte dell'amore, inizialmente negli anni 80, una breve pubblicazione via fumetto, non per intero e quant'altro, e ogni capitolo veniva introdotto da delle tavole fumettistiche che erano state realizzate da Stano, che poi sarà il primo disegnatore di Dylan. Quindi sono proprio due anime che si parlano.
Che si ispirò proprio a Rupert Everett, che questo poi creò anche molta confusione, perché per Dylan Dog si ispirò proprio a Rupert Everett.
A Rupert Everett, sì, il modello di Dylan è fatto esattamente sulle sembianze di Everett. E in più, cosa succede però? Che durante gli anni 90, a un certo punto, questo romanzo, che è appena stato pubblicato, inizia a circolare, arriva nelle mani del figlio di Tilde Corsi, che lo legge, poi lo lascia a scuola, e mentre a scuola, sto libro nella biblioteca della scuola, tutti quanti iniziano a leggerlo, i ragazzi, e si crea un casino della Madonna. Lei, davanti a questo casino, pensa immediatamente: ma se questo libro è riuscito a creare questo tipo di fomento tra i ragazzini, proviamo a farci un film. Provano a farci un film, lei e Gianni Romoli, e appunto riescono a vedere Rupert Everett e soprattutto riescono a ingaggiare Michele Soavi, che in quel periodo era abbastanza all'inizio della sua carriera, comunque sì, era uno che aveva collaborato con Argento, con Lamberto Bava, e quindi sembra l'uomo perfetto per poter portare in scena un romanzo come Della morte dell'amore, che proprio nel genere horror pone le sue basi, perché per chi non lo sapesse, Della morte dell'amore parla di questo Francesco della Morte, che è il guardiano del cimitero di Buffalora, che è una città fittizia della Lombardia, che Sclavi pensava di aver inventato, poi in realtà in provincia di Brescia esiste un comune omonimo, E in questa cittadina di Buffalo, all'interno del cimitero di cui è guardia Francesco della Morte, si diffonde una sorta di pandemia che colpisce i morti e li riporta in vita nell'arco di 7 giorni. Non vengono chiamati zombie ma ritornanti, ma diciamo che il presupposto è quello, anche se questi zombie comunque portano con sé una parte di coscienza della loro vita da vivi, diciamo così. In più, cosa succede? Francesco della Morte, che cerca di, come compito principale, di uccidere gli zombie che si risvegliano sotto casa, sostanzialmente accompagnato dal suo fido accompagnatore Gnavi, che è questo ragazzo
che
problematico, sì. Sì, che parla esclusivamente, sì, a versi, sì, ripete, sì, solo Gna.
Sì.
E cosa succede? Che si innamora di questa donna bellissima, che si chiama, viene chiamata esclusivamente lei, sia nel romanzo che nel film, sì, che è interpretata da Anna Falchi, che in quel momento era fortissima rampa di lancio nel mondo dello scettismo.
Il fiore della sua giovinezza.
Esatto, di una bellezza, sì, sono entrambi di una bellezza sconvolgente. Vero. Nel film.
Sì, sì, sì.
E il problema è che cosa succede? Che in realtà non si appoggia solo nell'ambito horror e di genere, ma si appoggia anche in una sorta di romanzo di formazione, perché Francesco della Morte è poco più che come comportamento, proprio come una sorta di teenager che ha un'enorme paura di vivere, soprattutto, che vede nella vita il nemico, come direbbe Richard Benson, e che in lei vede il suo primo amore. E il suo primo tipo di esperienza fisica, che non è solo una questione sessuale, è proprio una questione intercorporea. E il film gira su questi temi in un modo che, francamente, è difficilissimo da vedere in qualsiasi altro film, italiano o non, perché riesce a tenere un regista tra l'horror, il grottesco, il surreale e la commedia, sempre sul Vero. Filo, sempre con il rischio di cadere. Beh, alla fine porta a casa un film straordinario, sì, cioè che nessuno oggi conosce o ha visto. Ed è per questo che l'operazione di CG in questo caso è straordinaria, perché tante volte riportano loro e anche altri, è pratica sempre più comune, i grandi classici al cinema. Però è anche vero che i grandi classici molte persone non l'hanno visto in sala, ma comunque il film l'hanno visto. Questo, sì, film invece è un film che è scomparso.
È vero, perché anche i passaggi televisivi davvero forse ce ne sono stati pochissimi da 30 anni a questa, sì, parte, sì, sì, poi anche le piattaforme streaming non si trova, quindi è veramente un'occasione più unica che rara. Tra l'altro un po' come il romanzo da cui è tratto, perché se non sbaglio è stampata solo un'edizione, quindi anche
esclusivamente un'edizione. La fortuna è che che Sclavi e l'editore nel 2020 in piena pandemia decisero di renderlo pubblico online, quindi basta,
è vero, già si trova, sì, però non è come avere la copia, diciamo,
non è la
cartacea,
copia, anzi vale esatto, un casino,
vale un casino, esatto, un'unica edizione fatta vale veramente tanto. Tra l'altro adesso ritornando, no, io ricordo bene il film, il libro però non l'ho letto purtroppo, sicuramente ne approfitterò di questa suo passaggio online. Tu hai citato anche l'assistente di Francesco Dalla Morte, che è Gnaghi, che se non sbaglio, non so se tu sei un lettore di Landog, io ormai da una ventina d'anni forse leggo di Landog, li ho recuperati e poi mi sono messo in pari, tuttora continuo a leggerlo. Mi ricordo che nell'ultimo, diciamo, periodo in cui ha supervisionare il tutto c'era Roberto Recchioni, quel ciclo di episodi, come, scusa?
Il ciclo 666,
esatto, quello tra il fine del 200 e l'inizio del, no scusa, tra il fine dei 300, numeri 300 e l'inizio del 400, sì. Poi il passaggio del testimone è avvenuto con, affidando il tutto la supervisione a Barbara Baraldi, ma mi ricordo che c'erano storie, diciamo, che non erano autoconclusive ma andavano avanti in maniera serializzata. C'era proprio il personaggio di Gnaghi al posto di Crucio Max, c'era stato sconvolto completamente l'universo di Dylan Dog, e questo ovviamente,
sì,
era un chiaro omaggio al film di Sclavi, di,
esatto,
Sclavi.
In quella fase lì con l'Apocalisse e poi, sì, l'inizio del ciclo 666, sostanzialmente Francesco e Dylan diventano un unico personaggio e Gnaghi è quello che te lo fa intuire, no? Oltre alla barba di Dylan, che che tanto ha fatto discutere, però in quel momento lì c'è una fusione tra le due opere di Sclavi, e in più Francesco della Morte tra l'altro era apparso anche, mi pare, nel terzo speciale di Dylan, Dog, tipo Orrore Nero, una cosa del genere. Sì, è una storia molto interessante, ma come è incredibile la storia del film, nel senso che il film esce, tira un flop assurdo perché in piena mania di Dylan, la gente si sente tradita.
È vero, è vero.
E poi pone praticamente fine alla carriera di tutti, cioè Michele Soavi per 12 anni non ha più fatto un film e non ha mai più fatto un horror.
È vero. Poi si è dato un po' alle fiction, se non sbaglio. Però da tanti anni è stato fatto un film, ma su quello stendiamo un velo pietoso, negli Stati Uniti, di Dylan Dog, non però approvato dalla Bonelli, eccetera. Ma sì, è da tanti anni che si parla, e mi pare che c'era pure addirittura in procinto una serie su Dylan Dog, però poi è sceso anche lì un silenzio abbastanza...
Allora, in realtà sentivo Uzzeo l'altro giorno che diceva che sostanzialmente in realtà il progetto sta andando avanti con James Wan, che...
James Wan,
ancora, ancora sul supervisore, anche perché James Wan è totalmente ossessionato da Dylan Dog, tant'è che ogni cane che ha avuto nella sua vita l'ha chiamato Dylan, cioè.
Vedi? Questo non lo sapevo, pensa. Va bene, poi tra poco è anche tempo di Lucca Comics, quindi troveremo come sempre lo stand della Bonelli in quel di Lucca, ed è sempre un piacere. Va bene Giacomo, io ti ringrazio, abbiamo esaurito il tempo a disposizione, e invito chi ci ascolta ad andare a seguire Giacomo sul suo profilo Instagram e a leggerlo, a seguirlo anche sui siti e nel podcast Super 8, insomma, in cui partecipa. Ti ringrazio.
Grazie, guarda, Giacomo. Faccio l'ultimo appello, nel senso che per chi si sta ascoltando in diretta nella provincia di Firenze, il film è in sala.
Esatto.
E in più, per chi invece non ha la possibilità di andarlo a vedere in sala, CG ha avviato una startup per l'home video, sostanzialmente al raggiungimento di... mi pare o 300-500 preordini, verrà stampato la versione restaurata 4K dell'home video, che quindi, cioè, e lo dico non tanto perché lavoro per CG, ma perché sono uno di quelli che ha fatto
bene,
quindi
è fatto bene, perché comunque
se raggiungiamo le copie arriva la mia.
C'è Kigori Home Video, fa veramente un grandissimo lavoro con le edizioni di DVD e Blu-ray, esatto, veramente fanno un ottimo lavoro. Grazie Giacomo, davvero grazie.
Grazie a voi per l'ospitata e a presto.
Ciao.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Aglio, fino alle 18 di oggi. In Fipili, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti tra Impruneta, Greve in Chianti e Firenze Impruneta verso Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Nova Radio, the best music in town.
Vabbè, sai quanto sono innamorato della musica, no? Ho provato a scrivere una canzone.
Ma cazzo, hai scritto una canzone e non me l'hai fatta sentire? Sono il tuo compagno di banco.
Capito? Ma siamo compagni di banco da un giorno.
Computer e campionatore, come l'hai trovata sta roba? Forse dobbiamo suonare insieme.
Certo che dobbiamo suonare insieme.
In che senso Italia 1? Parliamo del canale, infatti.
18:48, andiamo velocissimamente, salutiamo Elisa Torsiello, buonasera Elisa.
Buonasera a tutti, buonasera.
Ciao, buonasera, oggi dovevi essere in studio, invece insomma il maltempo...
E invece è dato buca,
il maltempo si è messo contro, vabbè, ma comunque, nelle prossime puntate lo sai.
Sì, ci sarò. Se
le porte sono aperte
per tutti
quanti. Chi vuole venire qui in Piazza dei Ciompi è benvenuto. Basta parlare di cinema, altre cose no, solo di cinema parliamo qua. E a volte anche di serie televisive, come nel caso di Hanno ucciso l'uomo ragno, una serie che per noi della generazione... Che generazione siamo noi? Io sono molto anziano, lo sai, ecco, al contrario tuo, io sono molto anziano.
No, sempre millennial sei.
Sono millennial, quindi generazione non Z.
No,
generazione
quella prima, millennial.
Generazione
quindi,
M.
Dall'86 mi pare, sia dall'88 al 96.
Vabbè, il mio anno proprio, dall'86 al...
96 penso.
Al 96, ecco. 96, no, volevo dire è il 96 il mio anno, non l'86, forse si è sentito male. È
il 96,
90... credici. No, vabbè, vabbè, comunque chi è nato in quegli anni non può essere non passato da certi rituali musicali, cioè non può essersi imbattuto nelle canzoni degli 883. Che non è un gruppo, ma diciamo è uno stile di vita, forse gli 883 sono diventati nel corso del tempo, e soprattutto in quegli anni che li hanno fatti esplodere. E per questo l'ottimo Sidney Sibilia, che lo ricordiamo per aver diretto la saga di Smetto Quanto Voglio, soprattutto il primo film era un qualcosa di fantastico, devo dire anche di innovativo per quanto riguarda il cinema italiano, più che innovativo, originale per il cinema italiano, poi ha fatto altri progetti, adesso invece si butta nella serialità televisiva raccontando la genesi degli 883, che però, come dicevo prima, non è solo una serie sulla nascita degli 883, mm-hmm. perché anche chi non conosce gli 883 probabilmente potrà piacergli questa serie.
Sì, sì, perché è una riscoperta degli anni 90 in toto, cioè c'è il Ciao, ci sono i Walkman, che per... i ragazzi, ma penso nati dopo già il 2000, sono delle robe tipo preistoriche, cioè da trovare dentro i musei.
Madonna,
per noi
sì.
Era una costante, come le cari Chupa Chups, oppure giocare con le Crystal Ball, cioè
sì,
era qualcosa di assurdo, e in sottofondo c'era la voce di Max Pezzali e i balletti di Repetto,
che anche se si ascoltava la musica tu ti immaginavi Repetto che si muoveva come una scimmia dietro, non so, una scimmia, no, senza offesa assolutamente per l'ottimo Repetto, per carità, ma c'aveva, cioè, delle movenze diciamo abbastanza particolari.
Sì, che poi, questo l'avevo sentito qualche racconto, forse dello stesso Max Pezzali, gli volevano dare un coreografo a Repetto e lui ha sempre detto no, io voglio andare lì e far tutto di testa mia, tutto libero, tutto anarchico.
Era un po' ballo di San Vito.
Esatto, però ci piaceva anche quello, anche perché Repetto adesso secondo me ha avuto, è nella sua revengera, cioè perché ha avuto la sua vendetta. Lo abbiamo riscoperto come il grande paroliere degli 883.
Ha scritto gli anni. Caspiterina, caspiterina.
Ragazzi, gli anni, ormai è un indo.
E invece sulla serie di appunto di Sidney Sibilia, che cosa ci puoi dire? È già uscita su Sky con i primi episodi?
Allora, sai cosa, all'inizio uno può pensare, ma cosa devi raccontare? Cioè, se mi racconti gli 883 mi racconti anche altro. In realtà io credo che non c'era progetto migliore per Sidney Sibilia, perché come hai detto giustamente anche tu, lui è il regista di Smetto Quando Voglio, ma anche il regista di Mixed by Harry, cioè ha sempre raccontato comunque dei ragazzi ordinarissimi che però in un qualche modo si sono elevati a portavoce di qualcosa, di una propria rivoluzione. Mixed by Harry, ok, la pirateria, sì, ok, però ha segnato un'era,
sì,
anche quella.
Ma pensa anche all'Isola delle Rose, anche lì, un
sì,
giovane.
Sì, vabbè, non l'ho detto apposta, perché uno sgambetto, un passetto falso.
Sì, 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 però come tipologia di personaggi, sì.
Rientra benissimo nella sua poetica. E quindi anche Repetto e Pezzali, questi due che stanno nella provincia di Pavia, come dicono loro, con due discoteche e 106 farmacie, si sono ritrovati a diventare veramente degli idoli di un intero decennio. Cioè non c'è nessuno, anche quelli cui non piacciono gli 883, che sfido io.
A chi è che non piace gli 883? Adesso qui devono scrivere al 366 1014094, scrivetemi. A me non piacciono gli 883, li banno da Nova Radio, li banno il numero.
Ma sai che ci sono, però se partisse nord, sud, ovest, est, oppure hanno ucciso l'uomo ragno, io sfido chiunque che non parta a cantarla, perché è impossibile non saperla, cioè è qualcosa che si entra dentro.
Sì, assolutamente.
Ed è molto bello. E ripeto, Sibilia sì. È stato molto bravo a raccontarlo, a raccontare questo excursus veramente di due nessuno, signor nessuno, che diventano veramente per caparbietà, per ambizione, soprattutto, ripeto, testardaggine, perché anche a Radio DJ raccontava, lui aveva praticamente, si era avvicinato allo stalking. Quindi
sì, poi tra l'altro la loro prima apparizione la fanno esattamente qualche ora prima di e poi si vedrà, è andata veramente così, si vedrà nel proseguio poi degli episodi. La loro prima apparizione la fanno su Italia 1, un programma prodotto e ideato da appunto Claudio Cecchetto, che è stato, possiamo dire, il loro scopritore, il loro pigmalione, un programma di giovanotti che si chiamava 1, 2, 3 Giovanotti, e venivano lanciati proprio, loro cantavano insieme a Giovanotti, cioè Giovanotti non l'aveva mai incontrati prima, ma lui cantava la canzone degli 883, che all'epoca lui li chiama, pensa un po', Cecchetto il nome 883 poi è venuto fuori dalla passione di Max Pezzali per le moto, per l'Harley Davidson in particolare. Però Claudio Cecchetto all'inizio dice: ma voi avete un nome? E loro lo guardano e dicono: effettivamente noi abbiamo pensato a tutto, ma il nome no. Allora da oggi sarete Hip Hop, loro si chiamavano Hip Hop all'inizio, ecco. E pensa che però nel programma Giovanotti li chiama come i mascalzoni, e dice: adesso è arrivato il momento dei mascalzoni, non so come mai. Tant'è che loro erano rimasti fermi lì, dice: ma noi non siamo i mascalzoni, noi ci hanno detto che siamo i pop. Quindi è fantastico questo retroscena. Va bene, comunque davvero una serie molto 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 ben fatta, devo dire,
molto ben fatta e molto divertente, ironica,
sì. E poi per appunto chi ha vissuto quell'epoca lì, ora non siamo della stessa età di Max Pezzali, quello che è comunque molto giovane Max Pezzali, ma non siamo così grandi come Max Pezzali, però insomma quell'epoca l'abbiamo vissuta nella nostra adolescenza. Io quando sento una canzone degli 883 mi ricorda l'estate prima di tutto, perché probabilmente ascolta festival bar e le mie vacanze nella Riviera Romagnola, cioè veramente una cosa. Poi loro erano lì di casa, l'Aquafan, Riccione, fantastico, sì. Fantastico veramente.
E posso dire una roba? Mi è capitata qualche giorno fa, sì. Se tu ci sarai io ci sarò, ma è una canzone che non ascoltavo tipo da 10 anni,
sì.
Tipo,
sì, sì.
E tipo, sai le preghiere che ti impari da piccola, anche se magari non te ne frega
nella
niente,
buona sorte nelle avversità.
Esatto. Era su un TikTok, quindi poi a un certo punto il video su TikTok finiva, no? Dopo tot un minuto finiva. E io continuavo la canzone. Quindi voglio dire, quanto si sono andati a inserire nell'immaginario collettivo, ma nella memoria. Cioè, è tipo, Giuseppe Carducci quando imparavamo le cose di Carducci. Uguale. Fanno parte della nostra storia e sono contenta che i giovani possano adesso riscoprirlo.
Tra l'altro Max Pezzali, perché ormai gli 883, diciamo il marchio 883 è stato fino più o meno ai primi anni 2000, poi è proseguito con Max Pezzali. Pensa che lui appunto ha riempito ancora gli stadi a distanza di 30 anni dal suo esordio, e adesso riempirà il Forum di Assago a Milano e il Palazzetto dello Sport a Roma, non so quante date, cioè tipo una residency come fanno a Las Vegas, cioè tutto esaurito, biglietti andati esauriti, quindi la voglia di ascoltare le canzoni degli 883 c'è sempre. Tra l'altro io vi invito a restare con noi, perché a fine trasmissione metterò una canzone degli 883, così ce la possiamo cantare tutti quanti. Elisa, io però a questo punto ti devo salutare, perché siamo in estremo ritardo, e ti ringrazio. E ti aspetto qua in studio quando vuoi.
Volentieri.
Ciao Elisa, ciao.
Della sua quasi ventennale carriera, la destinataria di questo premio ha studiato e analizzato narrative e stili che ci distraggono dalle verità nascoste.
Signore e signori, una fonte di ispirazione per tutti noi, Katrin Ravenscroft.
Per tutti questi anni hai nascosto al mondo alcune parti di te stessa.
A un faro della verità. Una persona che mi ispira ogni singolo giorno.
Hai tenuto tutti all'oscuro per mantenere un equilibrio. E credi di esserci riuscita.
17:59 minuti in quest'istante. Oggi veramente, come l'avevo detto in apertura di trasmissione, sono tanti gli argomenti. Siamo arrivati all'ultima parte della nostra trasmissione, della settima sessione. Parliamo ancora di serie televisive. Prima però vado a salutare Martina Morin. Buonasera Martina, ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, ben trovata. Martina ormai la conoscete, un membro del Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici, anche autrice web. E con te, cara Martina, torniamo a parlare, ne abbiamo fatto un mese e mezzo fa quando eravamo nel pieno di Venezia, dove la serie è stata presentata, ma siccome penso sia una, anzi senza ombra di dubbio è la serie migliore dell'anno a mani basse secondo me, e è anche una delle cose più belle viste a Venezia, torniamo a parlare di Disclaimer, questa serie in 7 parti diretta, ideata, scritta da Alfonso Cuarón, che tratta tra l'altro da un romanzo e vede protagonista insomma Kate Blanchett, Sacha Baron Cohen, Kevin Kline come protagonisti principali. Torniamo a parlare di Disclaimer, che cosa ci puoi dire?
La storia è una storia fondamentalmente molto semplice, racconta di una donna in carriera, pluripremiata, insignita di moltissimi riconoscimenti, che ad un tratto si trova a fronteggiare un problema. Qualcuno sembra aver preso consapevolezza di un segreto scabroso e molesto, come appunto solo i segreti sanno essere, appartenente al suo passato, a circa una ventina di anni prima, e che con tutte le forze lei aveva cercato di tenere celato. E quindi la serie televisiva fondamentalmente sviscera le vicende che ruotano attorno, da un lato al tentativo della protagonista, di Catherine, di mantenere questo segreto, di continuare a mantenerlo all'oscuro, e dall'altro invece di farlo emergere, affinché appunto la sua vita cambi radicalmente. E due cose mi hanno particolarmente colpito degli episodi che fino ad ora ho visto, che sono solo i primi due. La prima è che alla linea temporale del presente si alterna chiaramente la linea temporale del passato, che riguarda appunto questo segreto, ma sono flashback puntuali ed estemporanei, quindi lo spettatore non ha mai la possibilità di riunire, almeno all'inizio, tutti i puntini, e questo è un punto di forza secondo me, perché tiene lo spettatore agganciato al televisore, ha voglia di capire e non riesce a farlo in maniera, diciamo, fluida. E la seconda cosa è che fondamentalmente la voice over che racconta le vicende è quella della protagonista stessa, che a volte parla di sé in terza persona, invece altre volte si rivolge a se stessa: tu hai detto, tu hai fatto, tu hai pensato, tu hai creduto. Ed è una tecnica narrativa secondo me molto interessante, una forma di racconto nel racconto, che va a mischiare un po' realtà e finzione, che a conti fatti è quello che ha fatto la protagonista fondando tutta la sua vita e tutta la sua carriera. Lei è una sceneggiatrice di documentari, su una finzione, o meglio sull'operazione di celare un evento che molto probabilmente, se invece non celato al tempo, non le avrebbe consentito di essere la donna in carriera che è adesso. E il thriller fondamentalmente è un genere molto molto vincente, no? Raramente senti qualcuno che dice: ho smesso di guardare un film o una serie TV che sia di stampo thriller, perché gioca molto sul guadagnarsi l'attenzione e la curiosità dello spettatore. Nel caso di Disclaimer è comunque fatto molto bene, per quanto io abbia visto solo i primi due episodi, e più che altro mi sentivo brevissimamente di fare un ragionamento più di ampio respiro sulla differenza tra scrivere per il cinema e scrivere per la televisione. La maggior parte delle persone che, come dicevi già tu, si sono avvicinate alla serie lo hanno fatto perché dietro la cinepresa c'è Alfonso Cuarón, che è un regista due volte premio Oscar, 2014 con Gravity, 2019 con Roma, Però non è detto che un nome importante, no, sia sinonimo di un prodotto ben riuscito. Io i due esempi che faccio sempre sono la storia di Lisi di Larrain, che per me è uno dei migliori registi del XXI secolo, ma la serie TV è stato un flop, e Sharp Objects e Big Little Lies di Vallée, Jean-Marc Vallée, che invece ritengo essere tra le miniserie migliori dell'ultimo decennio, e lui aveva già lavorato per il cinema. Quindi, secondo me, scrivere per la televisione è un po' diverso, non è la stessa cosa di scrivere per il grande schermo. Basti pensare che per i film il problema principale è quello di condensare, no, in poco tempo molte vicende, specialmente se si tratta di un adattamento, come nel caso di Disclaimer. Nelle serie TV è l'opposto, rischi di essere ridondante, rischi di essere soverchio, e in Disclaimer io questo non l'ho trovato. Mi sembra una sceneggiatura in cui i discorsi sono ben bilanciati, non sono né ridondanti né troppo asciutti. Mi ha fatto piacere vedere che Cuarón abbia mantenuto uno dei suoi marchi di fabbrica, che è la cinepresa che segue il protagonista della scena.
A me quella quell'inquadratura lì fanno impazzire.
Mi ha fatto, guarda, molto sorridere, sì. Perché mi sono detta, ecco, appunto, proprio nel merito di questo discorso che facevo, ho tirato un sospiro di sollievo e ho detto ok, Cuarón è rimasto Cuarón da questo punto di vista. Ho notato però che invece l'impostazione lenta e flemmatica delle sue sequenze, alcune sequenze di Roma sono molto lente, lui le ha dovute abbandonare, ma perché appunto la miniserie e in contemporanea anche il genere thriller chiedono un dinamismo che purtroppo non si sposava con quest'altro diciamo aspetto caratteristico del cinema di Cuarón. E insomma, appunto, voi ne avevate già parlato in tempi pregressi, perché gli episodi sono stati presentati in anteprima alla Mostra del Cinema, per cui quello che io mi sento di dire, al di là di consigliare o meno la serie TV, è avvicinarsi alla visione, guardarla per chi è incuriosito nel vedere un Cuarón un po' diverso rispetto su alcuni fronti rispetto ai lungometraggi da lui, insomma, diretti per il cinema. Poi sì. Per la performance di Cate Blanchett, inutile, è soverchio qualsiasi commento.
Ormai è ordinaria amministrazione nelle vette che comunque lei raggiunge sempre, e questo c'è poco davvero da dire. Comunque tutto il cast è veramente di alto livello, abbiamo detto Baron Cohen, Kevin Kline, Cody Smith-McPhee, Leslie Manville, insomma veramente un gran cast.
Sì, credo che sia, io ti ripeto, ho potuto vedere solo i primi due episodi, però le good vibes ci sono state e nel corso di quest'anno ho visto molti prodotti e pochi mi hanno dato queste belle sensazioni sin dalla visione dei primi episodi, quindi insomma la consiglio, ma poi... è interessante il modo in cui appunto viene raccontata una storia che tendenzialmente è semplice, okay. Tutti abbiamo un segreto nella nostra vita, sì. Tutti in qualche modo...
Niente come sembra poi in questa serie, poi la vedrai. Io al finale, come anche molti altri, siamo rimasti un po' perplessi, ma insomma qui non diciamo niente. E tra l'altro poi una buona parte della serie è stata girata in Versilia, dove Alfonso Cuarón, oltre a essere cittadino onorario, se non sbaglio, di Pietrasanta, ha anche una casa dove passa gran parte dell'anno. Ci sono delle scene proprio ambientate lì sulla riviera della Versilia, tra Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta. Va bene, bene, quindi consiglio assolutamente, consigliamo Disclaimer al nostro pubblico. Martina, io ti ringrazio.
Grazie a voi come sempre.
Ci sentiamo alla prossima, come
alla
sempre.
Prossima.
Ciao, grazie.
Ciao a tutti.
Ciao. Allora, sono le 18.08 in questo momento, siamo arrivati questa volta davvero in conclusione della settima sessione. Vi ricordo che come sempre domani troverete il podcast di questa puntata sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info. Vi ricordo anche che ci dovete seguire nei social, se lo volete ovviamente, sul nostro profilo Instagram, che si chiama proprio La Settima Ossessione, e poi il podcast come sempre arriverà puntuale alle 18 venerdì su Spotify e anche altri, Amazon Music, Apple Podcast, Samsung, però insomma concentratevi su Spotify voi. Abbiamo parlato degli 883, no, quindi io non posso non mettere una canzone finale che io dedico, come ho fatto la settimana scorsa, ad una principessa che mi sta ascoltando. Tra l'altro è una canzone d'amore, e quindi che finale migliore poteva essere se non questo? Buona serata.
Se solo avessi le parole, te lo direi, anche se mi farebbe male. Oh, se io sapessi cosa dire, io lo farei, lo sai. Se lo potessi immaginare, dipingerei il sogno di poterti amare. Oh, se io sapessi come fare, ti scriverei. Ti scriverei una canzone d'amore per farmi ricordare. Una canzone d'amore per farti addormentare. Che faccia uscire calore che non ti so spiegare. Una canzone d'amore solo per te, solo per te, solo per te, solo per te, solo per te. Oh, se un giorno io riuscissi a entrare nei sogni tuoi, mi piacerebbe disegnare